Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Bentrovati amici carissimi, come ogni mercoledì eccoci all'appuntamento con l'attività settimanale di Benedetto XVI. Buon ascolto.
Quanto è oggi modernissimo, domani è passatissimo. Come se il povo, il corazon para la vita e para la morte. We now turn to St. Jerome.
La settimana del Papa.
Sette giorni con Benedetto XVI.
Un programma di Angela Ambrogetti.
Im Mittelpunkt vom Leben und Werk des Heiligen Hieronymus. Radvam Shechnam, Chvala Christo. I tich tushi vochong shengs nami pses radio e televisien. Rendiamo grazie al Signore.
Un cordiale saluto da Angela Ambrogetti con voi oggi in studio, da Roberto Colangeli alla console. La visita del Papa a San Marino e Montefeltro, è stato questo il centro dell'avvenimento più importante della settimana, l'incontro con i giovani, il ricevimento ufficiale a San Marino, la messa per la diocesi la mattina nello stadio di Serravalle. Queste le tappe fondamentali della visita, in settimana anche l'udienza agli vescovi indiani in visita ad Limina, ma come sempre iniziamo con l'udienza generale che si è svolta questa mattina in piazza San Pietro e sarà praticamente l'ultima di piazza San Pietro per questa stagione. Poi il Papa si trasferirà a Castel Gandolfo e il calendario delle udienze generali cambierà un po'. Intanto, ancora una volta, una catechesi sulla preghiera, i salmi, in particolare, ha detto Benedetto XVI, preghiere universali che parlano la lingua di Dio. Ascoltiamo il Papa.
Nelle precedenti catechesi ci siamo soffermati su alcune figure dell'Antico Testamento particolarmente significative per la nostra riflessione sulla preghiera. Ho parlato su Abramo che intercede per le città straniere, su Giacobbe che nella lotta notturna riceve la benedizione e su Mosè che invoca il perdono per il suo popolo e Elia che prega per la conversione di Israele. Con la catechesi di oggi vorrei iniziare un nuovo tratto del percorso sulla preghiera. Invece di commentare particolari episodi di personaggi in preghiera, entreremo nel libro di preghiera di eccellenza, il libro dei Salmi. Nelle prossime catechesi leggeremo e mediteremo alcuni tra i salmi più belli, più cari alla tradizione orante della Chiesa. Oggi vorrei introdurre parlando generalmente del libro dei Salmi nel suo complesso. Il Salterio si presenta come un formulario di preghiere, una raccolta di 150 salmi che la tradizione biblica dona al popolo dei credenti perché diventino la sua, la nostra preghiera, il nostro modo di rivolgerci a Dio e di rivelazionarci con Lui. In questo libro trova espressione tutta l'esperienza umana con le sue molteplici faccettature e tutta la gamma dei sentimenti che accompagnano l'esistenza dell'uomo. Nei salmi si intrecciano, si esprimono gioia e sofferenza, desiderio di Dio e percezione della propria indegnità, felicità e senso di abbandono, fiducia in Dio e dolorosa solitudine, pienezza di vita e paura di morire. Tutta la realtà del credente confluisce in quelle preghiere che il popolo di Israele prima e la Chiesa poi hanno assunto come mediazione privilegiata del rapporto con l'unico Dio e risposta adeguata al suo rivelarsi nella storia. In queste preghiere i salmi sono manifestazioni dell'animo e della fede in cui tutti si possono riconoscere e nei quali si comunica quell'esperienza di particolare vicinanza a Dio a cui ogni uomo è chiamato. Ed è tutta la complessità dell'esistere umano che si concentra nella complessità delle diverse forme letterarie dei vari salmi, inni, lamentazione, suppliche individuali e collettive, canti di ringraziamento, salmi penitenziali, salmi sapienziali ed altri generi che si possono ritrovare in queste composizioni poetiche. Nonostante questa molteplicità espressiva, possono essere identificati due grandi ambiti che sintetizzano la preghiera del Salterio: la supplica, con essa al lamento, e la lode, due dimensioni correlate e quasi inscindibili, perché la supplica è animata dalla certezza che Dio risponderà, e questo apre alla lode e al rendimento di grazie. E la lode e il ringraziamento scaturiscono dell'esperienza di una salvezza ricevuta, che suppone un bisogno di aiuto che la supplica esprime. Nella supplica l'orante si lamenta e descrive la sua situazione di angoscia, di pericolo, di desolazione, oppure come nei salmi penitenziali confessa la colpa, il peccato, chiedendo di essere perdonato. Egli espone al Signore il suo stato di bisogno nella fiducia di essere ascoltato, e questo implica un riconoscimento di Dio come buono, desideroso del bene e amante della vita, pronto ad aiutare, salvare, perdonare. Così ad esempio prega il salmista nel Salmo 31: in te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso. Sciolmi dal laccio che mi hanno teso, perché sei tu la mia difesa. Già nel lamento dunque può emergere qualcosa della lode, che si preannuncia nella speranza dell'intervento divino e si fa poi esplicita quando la salvezza divina diventa realtà. In modo analogo, nei salmi di ringraziamento e di lode, facendo memoria del dono ricevuto o contemplando la grandezza della misericordia di Dio, si riconosce anche la propria piccolezza e la necessità di essere salvati, che è alla base della supplica. Si confessa così a Dio la propria condizione creaturale, inevitabilmente segnata dalla morte, eppure portatrice di un desiderio radicale di vita. Perciò il salmista esclama nel Salmo 86: «Ti loderò, Signore mio Dio, con tutto il cuore, e darò gloria al tuo nome nel sempre, perché grande con me è la tua misericordia. Hai liberato la mia vita dal profondo degli inferi». In tal modo, nella preghiera dei salmi, supplica e lode si intrecciano e si fondono in un unico canto che celebra la grazia eterna del Signore che si china sulla nostra fragilità. Proprio per permettere al popolo dei credenti di unirsi a questo canto, il libro del Salterio è stato donato a Israele e alla Chiesa. I salmi infatti insegnano a pregare. In essi la parola di Dio diventa parola di preghiera e sono le parole del salmista ispirato che diventa anche parola dell'orante che prega i salmi. E questa è la bellezza e la particolarità di questo libro biblico. Le preghiere in esse contenuto, a differenza di altre preghiere che troviamo nella Sacra Scrittura, non sono inserite in una trama narrativa che ne specifica il senso e la funzione. I salmi sono dati al credente proprio come testo di preghiera che ha come unico fine quello di diventare la preghiera di chi li assume e con esse si rivolge a Dio. Poiché sono parola di Dio, chi prega i salmi parla a Dio con le parole stesse che Dio ci ha donato, rivolgendosi a Lui con le parole che Egli stesso ci insegna. Così, pregando i salmi, si impara a pregare. Sono una scuola della preghiera. Qualcosa di analogo avviene quando il bambino inizia a parlare. Impara cioè ad esprimere le proprie sensazioni, emozioni, necessità, con parole che non gli appartengono in modo innato, ma che gli apprende dai suoi genitori e da coloro che vivono intorno a lui. Ciò che il bambino vuole esprimere è il suo proprio vissuto, ma il mezzo espressivo è di altri, ed egli piano piano se ne appropria. Le parole ricevute dai genitori diventano le sue parole, e attraverso quelle parole impara anche un modo di pensare e di sentire, accede ad un intero mondo di concetti, in esso cresce, si relaziona con la realtà, con gli uomini e con Dio. La lingua dei suoi genitori è finalmente diventata la sua lingua. Egli parla con parole ricevute da altri che sono ormai divenute le sue parole. E così avviene con la preghiera dei salmi. Essi ci sono donati perché noi impariamo a rivolgerci a Dio, a comunicare con Lui, a parlargli di noi con le sue parole, a trovare un linguaggio per l'incontro con Dio. E attraverso quelle parole sarà possibile anche conoscere ed accogliere i criteri del suo agire, avvicinarsi al mistero dei suoi pensieri e delle sue vie, così da crescere sempre più nella fede e nell'amore, come le nostre parole non sono solo parole ma ci insegnano un mondo reale e concettuale, così anche per queste preghiere ci insegnano il cuore di Dio. E non solo possiamo parlare con Dio, ma possiamo imparare chi è Dio, e imparando come parlare con Lui impariamo l'essere uomo, l'essere noi stessi. A tale proposito appare significativo il titolo che la tradizione ebraica ha dato al Salterio. Esso si chiama Tehilim, un termine ebraico che vuol dire lodi, da quella radice verbale che ritroviamo nell'espressione Hallelujah, cioè letteralmente lodate il Signore. Questo libro di preghiere, dunque, anche se così multiforme e complesso, con i suoi diversi generi letterari e con la sua articolazione tra lode e supplica, è ultimamente un libro di lode che insegna a rendere grazia, a celebrare la grandezza del dono di Dio, a riconoscere la bellezza delle sue opere e a glorificare il suo nome santo. È questa la risposta più adeguata davanti al manifestarsi del Signore e all'esperienza della sua bontà. Insegnandoci a pregare, i salmi ci insegnano che anche nella desolazione, nel dolore, la presenza di Dio rimane, è fonte di meraviglia e di consolazione e di fiducia. Si può piangere, supplicare, intercedere, lamentarsi, ma nella consapevolezza che stiamo camminando verso la luce, dove la lode potrà essere definitiva. Come ci insegna il Salmo 36, è in te la sorgente della vita, alla tua luce vedremo la luce. Ma oltre a questo titolo generale del libro, la tradizione ebraica ha posto su molti salmi dei titoli specifici, attribuendoli in grande maggioranza al re Davide. Figura del notevole umano e teologico, Davide è personaggio complesso che ha attraversato le più svariate esperienze fondamentali del vivere. Giovane pastore del gregge paterno, passando per alterne, a volte drammatiche vicende, diventa re di Israele, pastore del popolo di Dio. Uomo di pace, ha combattuto molte guerre. Instancabile, tenace ricercatore di Dio, ne ha tradito l'amore, e questo è caratteristico, sempre rimasto cercatore di Dio, anche se molte volte ha grave peccato. Umile e petente ha accolto il perdono divino, anche la pena divina, e ha accettato un destino segnato dal dolore. Davide così è stato un re con tutte le sue debolezze, secondo il cuore di Dio. Cioè un orrante appassionato, un uomo che sapeva cosa vuol dire supplicare e lodare. Il collegamento dei Salmi con questo insigne re di Israele è dunque importante, perché egli è figura messianica, unto del Signore, in cui in qualche modo adombrato il mistero di Cristo. Altrettanto importanti e significativi sono il modo e la frequenza con cui le parole dei Salmi vengono riprese dal Nuovo Testamento, assumendo e sottolineando quel valore profetico suggerito dal collegamento del Salterio con la figura messianica di Davide. Nel Signore Gesù, che nella sua vita terrena ha pregato con i Salmi, essi trovano il loro definitivo compimento e svelano il loro senso più pieno e profondo. Le preghiere del Salterio con cui si parla a Dio ci parlano di Lui, ci parlano del Figlio, immagine del Dio invisibile, che ci rivela compiutamente il volto del Padre. Il cristiano dunque, pregando i Salmi, prega il Padre in Cristo e con Cristo, assumendo quei canti in una prospettiva nuova che ha nel mistero pasquale la sua ultima chiave interpretativa. L'orizzonte dell'orante si apre così a realtà inaspettate. Ogni salmo acquista una luce nuova in Cristo, il Salterio può brillare in tutta la sua infinita ricchezza. Fratelli e sorelle carissimi, prendiamo dunque in mano questo libro santo. Lasciamoci insegnare da Dio a rivolgerci a Lui. Facciamo del Salterio una guida che ci aiuti e ci accompagni quotidianamente nel cammino della preghiera. E chiediamo anche noi come discepoli di Gesù: Signore, insegnaci a pregare, aprendo il cuore ad accogliere la preghiera del Maestro, in cui tutte le preghiere giungono a compimento. Così, resi figli nel Figlio, potremo parlare a Dio chiamandolo Padre nostro. Grazie.
È stato un incontro con i giovani a Pennabilli, quello che ha siglato la visita del Papa nella diocesi di San Marino a Montefeltro domenica scorsa. Quei giovani che, ha detto il vescovo della diocesi, Luigi Negri, sono il punto più debole della nostra Chiesa e della società e sono vittime di operazioni e manipolazioni condotte su di loro dalla cattiva cultura e da cattivi maestri. Più di 4.000 i ragazzi che si sono riuniti davanti alla cattedrale per ascoltare il Papa, ma il Papa dapprima ha ascoltato le loro domande, i loro dubbi. Poi ha indicato il percorso, ha detto i grandi interrogativi che portiamo dentro di noi, chi siamo, da dove veniamo, perché viviamo, sono il segno più alto della trascendenza dell'essere umano e della capacità che abbiamo di non fermarci alla superficie delle cose. Una dimensione verticale e non solo orizzontale, quella indicata dal Papa, che poi dice: non temete di affrontare le situazioni difficili, i momenti di crisi, le prove della vita, perché il Signore è con voi. Ascoltiamo il Papa.
Cari giovani, proprio nell'apertura alla verità intera di noi stessi e del mondo, che scorgiamo l'iniziativa di Dio nei nostri confronti. Egli viene incontro ad ogni uomo e gli fa conoscere il mistero del suo amore. Nel Signore Gesù, che è morto e risorto per noi e ci ha donato lo Spirito Santo, siamo addirittura resi partecipi della via stessa di Dio, apparteniamo alla famiglia di Dio. In Lui, in Cristo, potete trovare le risposte alle domande che accompagnano il vostro cammino, non in modo superficiale, facile, ma camminando con Gesù, vivendo con Gesù. L'incontro con Cristo non si risolve nell'adesione ad una dottrina e una filosofia, ma ciò che Lui vi propone è di condividere la sua stessa vita e così imparare a vivere, imparare che cosa è l'uomo, che cosa sono io. A quel giovane che gli aveva chiesto che cosa fare per entrare nella vita eterna, cioè per vivere veramente, Gesù risponde invitandolo a distaccarsi dai suoi beni e aggiunge: vieni, seguimi. La parola di Cristo mostra che la vostra vita trova significato nel mistero di Dio, che è amore, un amore esigente, profondo, che va oltre la superficialità. Che cosa sarebbe la vostra vita senza questo amore? Dio si prende cura dell'uomo dalla creazione fino alla fine dei tempi, quando porterà a compimento il suo progetto di salvezza. Nel Signore risorto abbiamo la certezza della nostra speranza. Cristo stesso, che è andato alla profondità della morte e è risorto, è la speranza in persona. È la parola definitiva pronunciata sulla nostra storia, è una parola positiva. Non temete di affrontare le situazioni difficili, i momenti di crisi, le prove della vita, perché il Signore vi accompagna e con voi. Vi incoraggio a crescere nell'amicizia con Lui attraverso la lettura frequente del Vangelo e di tutta la Sacra Scrittura, la partecipazione fedele all'Eucaristia come incontro personale con Cristo, l'impegno all'interno della comunità ecclesiale, il cammino con una valida guida spirituale.
Poco prima, Benedetto XVI era stato ricevuto ufficialmente nella sala del Consiglio dei Dodici dai capitani reggenti in carica della piccola Repubblica di San Marino, Maria Luisa Berti e Filippo Tamagnini, due giovani imprenditori sammarinesi. Dopo un colloquio privato, i discorsi ufficiali. Il Papa è arrivato sul piazzale alle 16:45, salutato da una salva di 21 colpi di cannone, proprio come prevede il protocollo dei capi di Stato. Il Papa ha parlato della sana laicità, che deve però fondarsi sulle radici cristiane millenarie della piccola Repubblica. Ascoltiamo ancora un passaggio del discorso del Papa.
Talvolta le realtà educative faticano a dare ai giovani risposte adeguate e, venendo meno il sostegno familiare, spesso essi si vedono precluso un normale inserimento nel tessuto sociale. Anche per questo è importante riconoscere che la famiglia, così come Dio l'ha costituita, è il principale soggetto che può favorire una crescita armoniosa e far maturare persone libere e responsabili, formate a valori profondi e perenni. Nel frangente di difficoltà economiche in cui versa anche la comunità sammarinese, nel contesto italiano e internazionale, la mia vuole essere una parola di incoraggiamento. Sappiamo che gli anni successivi al secondo conflitto mondiale sono stati un tempo di ristrettezze economiche che hanno costretto migliaia di vostri concittadini ad emigrare. È venuto poi un periodo di prosperità, sulla scia dello sviluppo del commercio e del turismo, specie di quello estivo trainato dalla vicinanza della riviera adriatica. In queste fasi di relativa abbondanza spesso si verifica un certo smarrimento del senso cristiano della vita e dei valori fondamentali. Tuttavia, la società sammarinese manifesta ancora una buona vitalità e conserva le sue migliori energie. Ne danno prova le molteplici iniziative caritative e di volontariato a cui si dedica numerosi vostri concittadini. Vorrei ricordare anche i numerosi missionari sammarinesi, laici e religiosi, che negli ultimi decenni hanno lasciato questa terra per portare il Vangelo di Cristo in varie parti del mondo. Non mancano dunque le forze positive che permetteranno alla vostra comunità di affrontare e superare l'attuale situazione di difficoltà. A tale proposito auspico che la questione dei lavoratori frontalieri che vedono in pericolo la propria occupazione si possa risolvere tenendo conto del diritto al lavoro e della tutela delle famiglie.
In mattinata la messa nello stadio di Serravalle per tutta la diocesi di San Marino Montefeltro, più di 25.000 i presenti nello stadio. Il Papa ha spiegato le letture della festa della Trinità, parla di amore, il Papa, quello che lega il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Ascoltiamo un passaggio dell'omelia.
Voi siete giustamente fieri e riconoscenti di quanto lo Spirito Santo ha operato attraverso i secoli nella vostra Chiesa. Ma voi sapete anche che il modo migliore di apprezzare una eredità è quello di coltivarla e di arricchirla. In realtà, voi siete chiamati a sviluppare questo prezioso deposito in un momento tra i più decisivi della storia. Oggi la vostra missione si trova a dover confrontarsi con profonde e rapide trasformazioni culturali, sociali, economiche, politiche, che hanno determinato nuovi orientamenti e modificato mentalità, costumi e sensibilità.
Termina così per oggi il nostro appuntamento, a mercoledì prossimo.
Avete ascoltato La settimana del Papa.
7 giorni con Benedetto XVI.
Un programma di Angela Ambrogetti.
Rendiamo grazie al Signore. Arrivederci.